Buongiorno, grazie
buongiorno
a te,
direttore.
ascoltatore. Buongiorno.
Allora, TV Radio ha scelto di investire sulla Serie C. Io lo trovo, l'indicazione dell'editore l'ho sposata con grande entusiasmo, con tutto un mondo di colleghi che sono attaccatissimi alla Serie C. Ecco, prima di entrare nello specifico, qui con me c'è la collega Claudia Marrone, mi dici coi tuoi occhi che cosa hai visto quest'anno in Serie C?
Ma ho visto innanzitutto la passione autentica, viscerale, in tante piazze importanti. Naturalmente noi giochiamo nel Girone C, è la prima a Berlino ovviamente, che ha avuto una tradizione importante, che ha avuto un passato importante anche in Serie A, che cerca di ritornare a quei momenti. Ma naturalmente piazze straordinariamente importanti, come Catania e tante altre. E lo stesso Taranto, abbiamo giocato ieri, Benevento e quant'altro.
Quindi Benevento che aveva fatto investimenti, esatto, mi risulta molto importanti, no? Per
molto
cercare.
Importante. Beh, venendo dalla B, certo. Comunque la passione, innanzitutto, ecco, ma anche nei piccoli centri. Il calcio di campanile, il calcio che forse si contrappone un po' al modello business che vediamo in Serie A, ma che naturalmente ricorda la passione più genuina e più autentica. Il calcio, secondo me, è un grande sentimento popolare. In queste categorie sicuramente, come al nord dove c'è Vicenza, Padova, Triestina, la vittoria del Cesena, insomma, pubblico in tutti gli stati, grande passione, grande partecipazione. Quindi questo è il primo dato. Poi c'è un dato anche tecnico, tutti dicono che la campionato di C è inferiore a livello tecnico rispetto al passato. Io questo non lo condivido, perché poiché abbiamo in Serie A solo il 30-35% dei giocatori italiano, convocabili in nazionale,
esatto,
automaticamente gli altri si comprimono nella B e poi nella C, e quindi il livello secondo me invece si è alzato.
A me si illuminano gli occhi quando anche chi insomma ha davvero tanta esperienza e tanta competenza dice queste cose, perché sono battaglie che io porto avanti da anni, ma la mia è una vocina piccola piccola. Meno male il direttor Perinetti,
certo,
ci supporta in questo e dà valore a una categoria che secondo me andrebbe effettivamente messa ancora di più sotto i riflettori, anche perché insomma, direttore, lei ha deciso di sposare un progetto che è sicuramente importante. La famiglia D'Agostino può aver commesso errori, ma del resto chi non ne commette? Però io ho sempre visto tanta bontà nel lavoro del presidente e del figlio Giovanni, che insomma è dietro alle sorti della squadra. Un lavoro che il presidente sostanzialmente ha già affermato anche per il prossimo anno, perché qualora malauguratamente non dovesse essere Serie B, il progetto Avellino prosegue, ma anzi verrà probabilmente anche implementato.
Beh, certo, noi speriamo adesso. Io sono arrivato un anno fa, chiaramente quest'estate, da una squadra che l'anno scorso è arrivata 14ª, quindi abbiamo cambiato tantissimo. Questo non è che favorisce naturalmente l'immediata, no, possibilità di dominare un campionato così difficile. Poi ci sono le sorprese, la Stabia ha vinto meritatamente e ci siamo confrontati comunque con altre realtà molto importanti. Però la famiglia D'Agostino è una famiglia solida, stabile, appassionata, e certamente dà all'Avellino tutte le risorse per poter competere, per poter tornare finalmente, ecco, almeno nella categoria della B, che naturalmente dovrebbe essere stabile per una società come questa. Poi sta cercando di migliorare anche strutture e quant'altro, quindi ci sono tutti i presupposti per far bene. Speriamo già di far bene subito con i playoff, certamente che sono molto competitivi e difficili, però insomma, sicuramente anche l'anno prossimo l'Avellino sarà, in qualsiasi categoria sia, cercherà di rendersi onore in maniera migliore.
Direttore, anche perché, scusami,
vai,
se ti interrompo, ora lei accennava ai tanti cambiamenti operati dall'Avellino. È vero che rispetto all'anno scorso è cambiato tanto, però secondo me non è un caso il fatto che voi al momento attuale siate secondi anche in virtù degli scontri diretti a favore,
sì,
con il Benevento. La Juve Stabia ha vinto un campionato cambiando 25 giocatori su 28. Insomma, questo vuol dire che comunque anche il lavoro fatto anche da lei e dal direttor Lovisa per quel che riguarda le Vespe Campane, e anche il lavoro fatto dagli investimenti e quindi dalla società, ha comunque portato i suoi frutti. Perché, ripeto, secondo me non è un caso che il vostro lavoro e quello della Juve Stabia stia dando questi frutti.
Certo, il calcio oggi è molto dinamico, quindi bisogna essere pronti a cambiare anche velocemente. La Rio Stabio l'ha fatto un allenatore molto bravo che ho avuto direttamente, diciamo, con me quando era allenatore del Borgo Bugiano, che era una società satellite del Siena, e le sue doti le conosco molto bene. Lovisa è un ragazzo che ha intuito, ha perspicacia, e il duo ha fatto veramente bene. Loro hanno avuto continuità a differenza nostra e anche del Benevento, che forse erano squadre più accreditate, però ripeto, loro hanno mantenuto una continuità enorme e sono riusciti a prevalere. Noi abbiamo avuto un po' di alti e bassi nel nostro caso, anche dovuto a tantissimi infortuni che purtroppo ci hanno falcidiato nel girone d'andata, e quindi recuperare e mantenere poi la vetta non è stato facile, però abbiamo fatto comunque abbastanza bene. Sabato speriamo di coronare con la l'aritmetica almeno al secondo posto, che ovviamente ci permetterà di fare i play, ci permetterebbe di fare i playoff in una maniera più con maggiore, insomma, convinzione di poter anche realizzare questo sogno.
Certo. Se io ho conosciuto Giorgio Perinetti una vita fa, una vita fa, che era uno dei motori straordinari del settore giovanile della Roma. E lui la passione, l'occhio per i giovani lo ha conservato come un valore aggiunto. Allora, prima Giorgio con Matteo Marani parlavamo delle iniziative di Gianfranco Zola che accompagna Matteo Marani in questa battaglia, il tentativo di lavorare, di aprire percorsi con i giovani. Per quello che hai visto con i tuoi occhi, hai visto giovani di talento, hai visto giovani di progettualità, cosa si può fare, se si può fare ancora qualcosa per dare ulteriore vetrina a talenti che faticano poi in Serie A in maniera assoluta, ma insomma anche in Serie B non vedo questa grandissima attenzione, perché la Lega Pro possa diventare il vero bacino di lancio, il vero trampolino di lancio per questi progetti.
Ma io credo che sia un errore nella formazione dei nostri giovani calciatori, al di là di quello che fanno nei vivai, dove fanno troppo a livello collettivo, tattico, e poco a livello individuale, ma la partecipazione di Juventus Atalanta, e speriamo anche del Milan l'anno prossimo con le seconde squadre, dimostra che la Lega Pro può essere veramente per questi ragazzi il primo gradino per una formazione importante, li può far crescere, salire e diventare giocatori di Serie A, come dimostrano anche i ragazzi che stanno imponendo a Frosinone, per esempio. Credo che c'è un'errata interpretazione tante volte dei ragazzi e conseguentemente dei procuratori che cercano di accontentarli, perché pensano solo alla categoria, cioè si esce dalla primavera si vuole andare in B non gioca nessuno.
Esatto.
Mentre il primo passo potrebbero farlo tranquillamente in Lega Pro, e sarebbe sicuramente un passo determinante in una formazione dove possono maturare soprattutto a livello agonistico, perché passare dalla primavera a un campionato così formativo proprio dal quel punto di vista diventa veramente importante, e poi anche a livello tecnico. E invece si cerca spesso di evitare questo passaggio, andare in B, poi non giocano, poi perdono un anno. Io credo che accettare con più facilità la Lega Pro possa aiutarli invece a maturare molto più velocemente.
E te credi alle seconde squadre, Giorgio?
Sì, io credo di sì, perché l'esempio di Atalanta stanno dimostrando che, insomma, ci può essere sicuramente per le società importanti ci può essere veramente una possibilità di amministrare i propri talenti senza mandarli in giro, quindi vederli crescere sotto i propri occhi, e questo veramente le aiuta e fa sbagliare meno nelle valutazioni future.
Le ultime due domande, Claudia.
Allora, direttore, cosa serve per arrivare al miglior modo ai playoff, considerando che voi o da secondi o da terzi, al netto di quella che sarà la posizione, però dovrete stare un po' di tempo fermi, e questo non sempre può essere un fattore produttivo?
È il primo cruccio che abbiamo, perché non adesso valuteremo, insomma, secondo la posizione che otterremo, come organizzarci, ci stiamo pensando. Sto cercando di parlare, perché nessuno nasce saputo, io non ho fatto mai questi playoff, infortunio di campionato l'avevo vinto prima, quest'anno non ci è mai riuscito, per cui devo chiedere a chi li ha fatti, quindi chiederò l'interpretazione, i consigli a chi ha vissuto questa esperienza, cioè agli allenatori che negli ultimi 3 anni hanno vissuto questa esperienza da secondi e da terzi.
Senti, al
c'è
volo
sempre da imparare.
Al volo, immagino avrà già dato un'occhiata in giro anche agli altri gironi, ragionando sulla possibilità di riuscire a vincere questo difficilissimo campionato che sono i playoff, degli altri gironi ci sono squadre che ti hanno impressionato?
Ma ci sono sicuramente, a parte il nostro girone che come hai detto è molto difficile, il girone A presenta Vicenza, Padova, Triestina.
Anche per storia, devo dire.
Decido nell'ordine come difficoltà, sicuramente la Carrarese è un'altra squadra che può sicuramente, però sai, i playoff è come
è un'altra storia,
è un'altra storia. Quindi bisogna essere scevri dal considerare le classifiche fatte, eccetera. Bisogna essere lì pronti, preparati, tosti per affrontare una kermessa che è molto dura e rendersi conto che insomma che bisogna azzerare tutto quello fatto prima.
Un grande abbraccio a Giorgio Perinetti, ma di
grazie
cuore.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Ciao, grazie Giorgio.
Arrivederci direttore.
Allora.